SBS Italian.
E noi allora, dopo appunto questi titoli, diamo il benvenuto per il nostro primo appuntamento dell'anno all'agente di immigrazione Emanuela Canini con Voglio andare a vivere in Australia, edizione 19. Se avete delle domande potete farlo scrivendoci a italian@sbs.com.au oppure facebook.com/sbsitalian.
L'hai fatta tua questa cosa del 19?
Sto cercando di farla mia, però in realtà ho parlato con diverse persone e tutti hanno fatto la stessa obiezione. Ma il 19 sembra quello della prima guerra mondiale.
Sembra sempre qualche cosa di qualcosa.
Esatto, per cui
è
difficile. Però a me personalmente 2019 piace dirlo. Quindi, però in tuo rispetto cerco di mandare avanti
questa
campagna del 19.
Chissà se ci prova anche Emanuela Canini.
Ciao Emanuela,
ben ritrovata.
Buongiorno, buon anno a tutti.
Tu sei una donna 2019 o donna 19?
2019 ormai,
ma è lungo, ma ormai si accorcia tutto, cioè questo è il paese che si chiama Vic Falls, le cascate intitolate alla regina Vittoria, che un tempo sarebbe stata sua maestà, le cascate di sua maestà regina Vittoria sono Vic Falls.
Una
e ci facciamo
pratica.
Problemi a dire 19 invece che 2019,
perché vabbè, noi siamo italiani dentro.
me ne vado okay. Indignato
adesso mentre Dario se ne va. Emanuele, noi due parliamo di visti, facciamo il punto della situazione su cosa ci aspetta nell'anno 19. Allora iniziamo dai nuovi visti regionali, cosa ci attende? E andiamo nel Northern Territory, da dove arrivano notizie veramente fresche.
Sì, come avevamo annunciato per la fine dell'anno, praticamente è stato rinnovato il cosiddetto DAMA, ossia l'accordo tra il governo federale e lo Stato del Northern Territory, sono state rese pubbliche finalmente le informazioni. Gli interessati sono le persone che andranno a vivere nel Northern Territory e che trovano uno sponsor locale. Avranno più opzioni di chi segue le sponsorizzazioni standard dei visti, diciamo, normali. L'età massima è 50 anni, questo è molto importante perché sappiamo che la maggior parte dei visti ormai è limitata a 45 anni. Ci sono più occupazioni disponibili, incluse alcune che normalmente non potrebbero essere sponsorizzate o che non permettono di arrivare alla residenza permanente, e tra più di 100 occupazioni, perché tante sono, troviamo ad esempio barista, parrucchiere, il manovratore del muletto e di altri macchinari pesanti, il sub, l'autista di autobus e di camion e così via.
Il sub hai detto?
Il sub, sì, quello che fa le immersioni.
Okay.
Ci saranno concessioni per ogni occupazione.
Manuela, se si parla di sub sportivo o sub inteso come, non lo so,
pescatore di perle.
Pescatore di perle, riparatore di navi, non lo so, insomma, una roba un po' più tecnica.
Sì, non viene specificato, ma non credo che sia quello sportivo, perché di solito gli sportivi rientrano in altre occupazioni più generiche. Quindi il sub, secondo me, è proprio quello che va a lavorare, che fa delle mansioni specifiche. Poi bisogna andare a vedere, ovviamente ogni occupazione avrà il suo requisito di qualifiche o di esperienza lavorativa, quindi poi per ogni occupazione ci sarà una descrizione.
E dicevamo che c'era l'altra volta, Emanuela, che c'era anche un filtro probabile per quanto riguardava il paese di provenienza delle persone con queste credenziali lavorative?
No, in realtà no, è aperto a tutti quanti, quindi basta avere requisiti di qualifica o anni di esperienza lavorativa che sono specificati per ogni occupazione, e basta avere altri requisiti che tra cui appunto il livello di inglese o un certo salario che viene proposto per il lavoro. E tra l'altro approfitto per dire che ci sono anche concessioni in questo senso, ma non le stesse per tutti. Quindi avremo ad esempio per restaurant manager flessibilità sullo stipendio, invece per barista un livello di inglese più basso, incluso per la residenza permanente, che non sarà più alto di un 5 medio all'IELTS con almeno 4,5 in ogni componente.
Quindi se hai fatto il parrucchiere in una boutique a Piazza di Spagna o a via Monte Napoleone, o l'hai fatto in Papua Nuova Guinea in un villaggio, è la stessa cosa?
Esattamente la stessa cosa, basta provarlo.
Beh, io ho tutto rispetto per le acconciature della Papua Nuova Guinea, molto più che quelle di via Monte Napoleone. Senti, Emanuela, come in tutti i punti che vogliamo fare questa mattina, come, dove, quando? Quindi questo inizia da adesso?
Sì, inizia da adesso. E quindi come funziona questo percorso? Si cerca uno sponsor nel Northern Territory, l'azienda deve essere operativa da almeno 12 mesi e deve dimostrare che non ha trovato nessun lavoratore locale. Si verificano i requisiti richiesti, quindi qualifica, esperienza lavorativa, livello di inglese, si stabilisce uno stipendio consono e si richiede un visto temporaneo TSS per 4 anni. Dopo 3 anni di lavoro si può richiedere la residenza permanente, e questa è la più grande novità del Northern Territory, perché prima questa situazione, diciamo che questo accordo era praticamente solo per visti temporanei. Quindi è vero che la procedura è molto complessa, ma ormai lo sono tutte, ma almeno qui abbiamo più spazio per molti che sono rimasti fuori dal circuito di visti standard dopo i cambiamenti legislativi.
Ecco, quindi praticamente si vede che il Northern Territory sta mettendo l'acceleratore, il piede sull'acceleratore per quanto riguarda i visti.
Assolutamente sì, e penso che questo sia l'unico modo veramente per incentivare le persone ad andare ad abitare in queste regioni, perché è chiaro che se l'accordo presenta soltanto il vantaggio di avere un visto temporaneo, non è che attireranno molti immigrati, quindi penso che questo cambiamento alla residenza permanente sia stato fatto positivamente.
Chiaro, noi stiamo parlando con Emanuela Canini, voglio andare a vivere in Australia, il primo appuntamento del 19, e noi... Hai visto? Ma quanto sono bravo?
No, diciamo, ma guarda che è uno sforzo anche per me, però è una battaglia che secondo me ha un senso.
Allora, noi parliamo anche del partner visa, cambiamenti, li avevamo annunciati a fine del 18. Allora, il partner visa ci presenterà una doppia application, di cosa si tratta?
Sì, questa è una legge che seppur è stata approvata non ha ancora avuto inizio, quindi non comincia oggi. Credo che la questione sia dovuta al dover cambiare il sistema informatico che gestisce le richieste di visti online, in quanto si parla di dividere il partner visa in due richieste separate, una per lo sponsor che prima dovrà essere approvato e una per il richiedente del visto che potrà fare domanda solo all'approvazione dello sponsor.
Per evitare, per evitare dubbi, lo sponsor è colui che ha già una residenza australiana, appunto sponsorizza.
Sì, è praticamente il partner. Cittadino australiano o residente permanente o addirittura alcuni neozelandesi. Questo significa quindi che chi è in Australia con il visto in scadenza si troverà in difficoltà perché non riuscirà ad avere il bridging visa prima di una certa data e quindi dovrà o uscire dall'Australia o richiedere un altro visto nell'attesa. Quindi il mio consiglio è, se avete requisiti per richiedere un partner visa adesso, fatelo prima che cominci la legge. E approfitto anche per chiarire una questione che mi viene posta continuamente, dove c'è molta disinformazione con risultati abbastanza spiacevoli. Se una persona ha un visto studio e fa richiesta di partner visa, dovrà continuare a frequentare e pagare la scuola fino alla fine del visto studio, a meno che il partner visa non venga approvato prima. Sappiamo benissimo che ora ci vogliono fino a quasi 2 anni di attesa per un partner visa, quindi è praticamente improbabile che venga approvato prima della scadenza del visto studio.
Quindi continuare a frequentare e continuare soprattutto a pagare.
Sì, perché altrimenti il visto studio può essere cancellato, con conseguente cancellazione del bridging visa che è stato generato automaticamente alla richiesta del partner.
Ecco, questo ti volevo chiedere, quindi esiste un bridging visa, cioè nel senso, se il corso di studi finisce prima dell'approvazione del partner visa, esiste comunque il bridging visa che scatta automaticamente?
Esiste, ma è latente, quindi è stato approvato ma non funziona, non è ancora effettivo. Quindi che succede? Che al momento in cui il visto studio viene cancellato, il bridging visa anche di conseguenza viene cancellato, si diventa illegali e bisogna andare a richiedere un altro bridging visa che si chiama bridging visa E, il quale non ha il permesso di lavoro. E questo sarà a discrezione poi del dipartimento.
È una cosa chiarissima, insomma, quello che ci stai dicendo.
Accidenti, quindi in quel caso è presumibilmente quasi più conveniente iscriversi ad un nuovo corso di studi in attesa dell'approvazione del partner visa?
Direi di sì, se non c'è un altro visto, diciamo, possibile, meno un po' più conveniente magari, però di solito quando si è con un visto studio, di solito la conseguenza, cioè il visto successivo sarà sicuramente un altro visto studio, magari per un corso che prosegue quello che si è fatto finora.
Allora, noi sottolineiamo che queste informazioni che diamo con l'agente di immigrazione Emanuela Canini sono informazioni generali, ogni caso è particolare, per cui bisogna assolutamente studiarsi la situazione individualmente. Comunque noi possiamo dare come campanello d'allarme: non mollate il vostro visto, il vostro corso di studi, non smettete di pagare le rette e andare subito in vacanza, perché i rischi sono gravi, giusto Emanuela?
Aggiungiamo anche, esatto, Emanuela, che tutte queste informazioni, che ovviamente in radio possono sembrare anche un po' confusionali, nel senso che l'ascolto non necessariamente è particolarmente concentrato, le ritroverete sul nostro sito sbs.com.au/italian e poi anche sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/sbs italian.
Emanuela, quindi anche in questo caso ci dicevi il partner visa non oggi, non si sa bene quando, giusto?
No, non si sa bene quando, perché appunto penso che debbano fare delle modifiche al sistema informatico per permettere queste due application separate.
Velocemente,
quindi,
allora
aspettiamo.
Abbiamo poco tempo, però concludiamo con il parent visa, visto che a fine anno ha fatto scalpore proprio l'annuncio del nuovo visto parentale. Come, dove, quando? Cosa succede con il Medicare? Velocemente, purtroppo.
Sì, qua ancora non abbiamo molte informazioni, soprattutto sul come. Possiamo dire che è un visto rivolto a genitori di figli residenti permanenti o cittadini australiani che non possono avere il visto di ricongiungimento permanente per mancanza di requisiti o perché non se lo possono permettere, che quindi potranno passare fino a 5 anni con i propri figli. Sappiamo che sarà abbastanza costoso e per il quando sappiamo che sarà operativo, a detta del ministro, entro il primo semestre del 2019. Inoltre pare, e questa è già una legge approvata, che i costi sanitari del Medicare saranno a carico del figlio sponsor, anche se ancora da vedere come questo si applicherà a chi proviene da un paese che ha accordi governativi reciproci sulla copertura sanitaria e quindi l'Italia.
Quindi, grazie per la concisione, riassumendo, paga il figlio.
Esatto, come sempre.
Che ingiustizia, ma non dovevano pagare i genitori.
Una volta sì.
Sono cambiati o tempora mores. Grazie allora Emanuela per questa carrellata e buon inizio 2019 a te.
Grazie a voi e ci sentiamo alla prossima.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.